Mi piace cucinare. A casa sono io che faccio la spesa e che decido che cosa mettere in tavola. Stasera facciamo la pasta col pesto oppure la minestra di lenticchie. In un'altra vita forse avrei fatto il cuoco. Forse lo chef, perché c'è differenza tra queste due professioni. Il cuoco esegue ricette concepite da altri, in modo preciso e attento. Magari inserisce qua e là qualche variazione, che ne so, un po' di cardamomo al posto del limone, una spezia particolare che altera di poco il sapore del piatto. Il cuoco esegue una serie di operazioni in una sequenza prestabilita. Lo chef è un'altra cosa. Lo chef ha eseguito migliaia di ricette. Conosce a menadito tutti i mercati rionali, si confida con i produttori di materie prime, si ferma lì a chiacchierare e questi gli svelano tutti i segreti dell'ingrediente. Ha provato e riprovato a miscelare questi ingredienti, ossessionato dalla creazione di un piatto nuovo. Desidera dar forma e concretezza a un'idea. Brucia, scotta, salta, troppo sale, più limone. Gli errori per lui sono preziosi come diamanti perché lo avvicinano sempre di più alla creazione di un piatto nuovo, unico, inimitabile. Lo chef è stato un cuoco. Ha interiorizzato tutte le ricette che ha eseguito. Ha classificato tutti gli ingredienti in categorie precise. Conosce tutti gli attrezzi da cucina e le procedure organizzative per far funzionare la brigata alla perfezione. Prima era un cuoco, e ancora prima un aiuto cuoco, e ancora prima uno studente della scuola alberghiera, e ancora prima un figlio, una figlia, un nipote, che seguiva con occhi attenti tutto quello che accadeva in cucina. Non è nato chef, è diventato chef. Sigla!
Benvenuti a Scuola Efficace, il progetto divulgativo che condivide le teorie dell'apprendimento con insegnanti, studenti e famiglie che vogliono migliorare la loro pratica didattica e le loro tecniche di studio. Scuola Efficace, la scuola per chi vive la scuola.
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Scuola Efficace, la scuola che cambia la scuola. Io sono Davide Gelati e oggi vi parlo della differenza che c'è tra principianti, ecco, ed esperti. E sì, e lo farò raccontandovi una ricerca molto importante. E sì, perché questa differenza, cioè questa tra principianti ed esperti, ma io mi riferisco anche alla differenza che c'è tra studenti e insegnanti, a me sembra non essere molto chiara, no? Perché un conto è parlare di uno studente dell'alberghiero e un conto è parlare di grandi chef, un conto è parlare di un principiante e un conto è parlare di un esperto. E ho deciso appunto di affrontare questo argomento perché mi capita spesso di parlare con i colleghi insegnanti e avere la sensazione che la differenza tra lo studente, che è il principiante della materia, e l'esperto, che è l'insegnante, beh, non sia molto chiara. Cioè, alcuni insegnanti percepiscono lo studente come un piccolo esperto, una persona a cui basta frequentare qualche lezione, qualche informazione, per poi padroneggiare l'argomento della lezione. Secondo questa visione, questa concezione dello studente, appunto lo studente che ha partecipato alla lezione, svolto gli esercizi magari in maniera meccanica e sa ripetere gli argomenti, beh, è in grado di affrontare con successo l'argomento e conoscere la materia. E se non raggiunge i risultati, perché ci sono anche gli studenti che non raggiungono, ahimè, i risultati desiderati, che cosa vuol dire? Vuol dire che lo studente non si impegna abbastanza e ha poca motivazione. D'altronde io questa cosa qua l'ho spiegata. Ma sarà veramente così? Cioè, è solo un problema di impegno e motivazione? E allora andiamo a vedere, per chiarire questa domanda, per trovare la risposta a questa domanda, naturalmente qui siamo su Scuola Efficace e noi e io mi appoggio alla ricerca scientifica e nell'episodio di oggi parlo di due articoli pubblicati da una ricercatrice molto famosa nell'ambiente dell'apprendimento e delle tecniche di insegnamento, che è Michelin Xi. Ecco, spero di averlo pronunciato giusto. E qual è il tema della sua ricerca? Xi, perché si scrive chi, ma si pronuncia Xi, ha studiato il modo di classificare e organizzare i problemi di fisica degli studenti, confrontando appunto questi due approcci tra gli studenti appena iscritti all'università, cioè le matricole, e gli studenti invece all'ultimo anno, i dottorandi. Ecco, la Xi e i suoi ricercatori hanno studiato, divisi in gruppi questi due studenti, il modo di approcciare al problema. Qual è l'idea, l'ipotesi di ricerca da cui è partita? E che gli esperti, lei voleva arrivare a affermare che gli esperti leggono i problemi, interpretano i problemi in modo molto diverso dagli insegnanti. È un problema di struttura mentale e di schemi mentali, non solo di conoscenza. La qualità dell'analisi del problema, quindi, è legata, cioè il modo con cui gli esperti analizzano il problema, è legata alle esperienze precedenti con problemi simili. E su questo tema sono state fatte diverse ricerche e ci ha lavorato, prima della Xi, ci ha lavorato tutti i nomi molto complicati, Ad de Groot, spero che si pronunci bene, che in una famosa ricerca aveva analizzato la lettura delle partite di scacchi e delle posizioni delle pedine sulla scacchiera tra principianti ed esperti giocatori. Quindi, come leggono la partita i principianti e i maestri di scacchi? I maestri di scacchi non solo conoscono più mosse, ma leggono le partite in modo diverso. Cosa succede? Ai professionisti degli scacchi basta vedere la posizione delle pedine sulla scacchiera per riconoscere uno schema di gioco che è già apparso in partite precedenti. E visto che le partite di scacchi seguono delle strutture precise a seconda di come si posizionano le pedine durante la partita, bene, gli esperti riconoscono uno schema di gioco e fanno in modo di arrivare allo scacco matto spostando le pedine, riconoscendo appunto questa struttura, questa linearità, e arrivano a fare scacco matto. E invece l'approccio dei principianti è quello step by step, cioè di reagire alle mosse dell'avversario e quindi andare avanti magari preoccupandosi di mangiare una pedina piuttosto che un'altra, e un approccio che si basa su quello che succede di volta in volta sulla scacchiera. Invece i maestri, ecco, importante questo, perché ci aiuta a capire il tema dell'episodio, riconoscono uno schema generale. E quindi, qual è, si domanda la nostra cara Xi, qual è il ruolo delle conoscenze pregresse nella risoluzione dei problemi? Cioè, le conoscenze sono veramente così importanti? Cioè, la Xi vuole dimostrare come le conoscenze pregresse, cioè quello che noi già sappiamo, ci aiuta a risolvere i problemi. Allora, innanzitutto la Xi scopre una cosa che sembra abbastanza ovvia, che le conoscenze pregresse influenzano già il modo di classificare il problema. Cosa vuol dire? Cosa ha notato? Che le matricole si concentrano molto di più sulla descrizione del problema. Hanno, diciamo così, un approccio step by step, a ritroso, cioè ipotizzano una linea di soluzione e di volta in volta cercano i dati che gli mancano per arrivare alla soluzione. Questo è un approccio molto faticoso. Ecco, per spiegare meglio la differenza tra questo approccio che è quello dei principianti e invece quello che è quello degli esperti che riconoscono le leggi di fisica sottostante. I suoi ricercatori analizzavano la soluzione dei problemi di fisica. Qual è la differenza di questi due approcci? Beh, prendiamo una trasmissione famosa, Masterchef, cioè una prova del reality che è la Mystery Box. Ecco, quando c'è la Mystery Box, praticamente una scatola chiusa che i concorrenti aprono tutti assieme e vengono inseriti dentro una serie di ingredienti che sono magari complessi da combinare tutti insieme in una ricetta. Ed è questa appunto la prova della Mystery Box. Bene, che cosa succede? Guardatevi le trasmissioni. Capitano i concorrenti, quelli più bravi, quelli che hanno più conoscenze, hanno affrontato più prove di questo genere, magari a scuola, di cucina, che riescono a riconoscere gli ingredienti andandoli a categorizzare e per cui recuperano delle ricette passate, fanno alcune modifiche, che ne so, al posto del pollo c'è il tacchino o al posto della carota c'è una zucca e cercano di aggiustare, di modificare lievemente una ricetta che già conoscono, no? Quindi riconoscono di nuovo come giocatori di scacchi uno schema generale degli ingredienti e adattano una ricetta che già conoscono, fanno delle variazioni un po' come capita, chi sa un po' cucinare, apri il frigo e ti devi inventare una cena con quello che c'è dentro. Lo facciamo più o meno tutti in situazioni di emergenza quando siamo andati al supermercato. Invece i concorrenti, i principianti, che cosa fanno? Ebbene, hanno in mente delle ricette, provano proprio quell'approccio da principianti, cioè quello step by step, provano a fare magari, che ne so, un risotto, allora prima tosto questo ingrediente ma non l'ho mai tostato prima, non so come viene e provo questo tipo di cottura, vanno un po' per tentativi ed errori, no? Passo dopo passo fino ad arrivare alla soluzione finale. Se la loro ipotesi è giusta, magari riescono a tirar fuori anche un bel piatto, però molto spesso capita, ed è anche la crudeltà della trasmissione, e che molti concorrenti non ce la fanno, cioè voglio dire questa strategia si risulta perdente, non arrivano a concludere il piatto o peggio ancora fanno un piatto che non è proprio, che è proprio immangiabile. Ecco, questa è la differenza che individua anche la SCI tra gli studenti di fisica, le matricole e i dottorandi. Le matricole affrontano il problema con un approccio step by step, facendo delle ipotesi e andando a cercare i dati che mancano. Invece gli esperti riconoscono subito la situazione e le leggi di fisica coinvolte e sulla base di questo riconoscimento generale delle leggi fisica coinvolte risolvono il problema. Quindi hanno, diciamo così, una soluzione al problema più esperta, più efficace perché arriva alla soluzione del problema, ma anche più efficiente perché ci arriva in meno tempo e soprattutto con meno fatica. L'approccio step by step dei principianti è molto faticoso perché ogni volta devi fare un calcolo in più, se il calcolo non ti viene devi ricominciare da capo, tant'è che tutti gli studenti spesso odiano i problemi. Quindi la ricerca di SCI ha dimostrato che nella risoluzione dei problemi quello che fa la differenza sono la qualità di uno schema mentale. Ora, di schemi mentali aveva già parlato un pedagogista famoso che studia sui manuali, che è Jean Piaget, e che praticamente cosa sostiene Piaget? Dice che tutte le forme di conoscenza, quelle fin da bambino, vengono organizzate nella nostra mente sotto forma di schemi, e questi schemi evolvono man mano che noi studiamo nuove cose, si integrano, si collegano tra di loro, no? con principi di adattamento della nostra conoscenza. Ecco, quindi sulla base, queste sono le motivazioni che la SCI mette sul campo con la sua ricerca, che ci spiegano proprio la differenza che esiste tra principianti ed esperti e quindi anche tra studenti e insegnanti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche se uno studente riesce a partecipare alla lezione e a fare bene l'esercizio, beh, questo non fa di lui un esperto, perché magari quello studente ha una storia diversa, ha delle preconoscenze già diverse, per cui riesce a muoversi in maniera più agevole con i problemi, però non è un esperto, né tantomeno è un esperto lo studente che non riesce a risolvere l'esercizio, perché magari ha proprio degli schemi mentali molto superficiali e quindi non riesce ad affrontare quell'esercizio. E non importa l'impegno, la motivazione che ci mette, perché io ho parlato con genitori che mi hanno giurato: guardi che mio figlio, lo vedo io, passa 3 o 4 ore tutti i giorni sui libri e alla fine i risultati nelle materie, prende 1, prende 2. Poi voglio dire, certi professori con i voti hanno una fantasia che non mi va di commentare adesso. E quindi ci sono proprio studenti che si impegnano, che sono motivati, che desiderano con tutte le loro forze prendere almeno la sufficienza e non ci riescono. E questi non hanno problemi cognitivi. E questi non hanno mancanza di motivazione, anzi, poi con questo atteggiamento poi la motivazione ti passa e gli abbandoni, l'indice di abbandoni scolastici spaventosi che abbiamo qua in Italia ci racconta proprio questo. Cioè non è che sono tutti svogliati gli studenti, molti non riescono. Bene, questo vuol dire il contenuto della lezione non è adatto ai loro schemi mentali, quindi bisogna lavorare sugli schemi mentali. Quindi che cosa non bisogna fare in classe? Appunto far finta che gli studenti siano tutti uguali. Perché, come ho parlato nel primo episodio, dipende molto dalla storia dello studente. Se io ho avuto una famiglia che mi ha dato delle preconoscenze, delle strutture, ho avuto delle scuole che mi hanno preparato meglio, per cui mi hanno dato le basi, beh, io sarò avvantaggiato nell'affrontare dei percorsi di scuola. Se io invece ho delle preconoscenze che presentano dei buchi, sono superficiali perché magari l'ambiente domestico non era così stimolante, perché magari sono andato nella scuoletta del paesello, nulla che dire contro, però che non aveva tutti questi grandi insegnanti, per cui ho fatto con quello che potevo. E beh, quando poi mi trovo ad affrontare dei problemi seri e degli esercizi, delle materie di complessità maggiore, beh, io vado in difficoltà. Mi ci metto, studio, mi impegno, però vado in difficoltà. Per cui l'importante non è fare il programma spesso, cari colleghi, ma fare in modo, rispettare appunto e cercare di conoscere gli schemi mentali, le forme di ragionamento che i nostri studenti esprimono, perché se uno studente abbandona è inutile girarci intorno, e la responsabilità è anche nostra, della scuola, di tutti noi, cioè non siamo stati capaci a capire che di fronte alle lezioni non siamo stati in grado di capire le sue difficoltà, non siamo stati capaci di offrire una soluzione, è legato ad altri questo compito. Poi lì, quando ci sono delle difficoltà, si innescono tutta una serie di meccanismi di diversificazione sociale, come le ripetizioni, le scuole, chi ha le possibilità manda i figli a fare ripetizioni, corsi di recupero mirati e personalizzati, chi può si arrangia con i genitori che, voglio dire, oltre alla giornata di lavoro si trovano poi alla sera a dover fare i compiti, assistere i figli e le figlie, per carità, si fa nello studio, amici, parenti, e chi non può e rimane indietro. E questo è un gran peccato, è un fallimento di tutti noi, e di questo dobbiamo essere consapevoli. Ma passiamo, vediamo se può rimediare. Cosa possiamo fare in classe? Bene, in classe dobbiamo cercare di capire che gli studenti appunto non sono tutti uguali, non hanno gli stessi, ecco, non hanno gli schemi mentali degli studenti, i modi di ragionare, di affrontare i problemi, gli esercizi, le materie che noi gli insegniamo non sono appunto tutti uguali, e non è una questione di studio, impegno e motivazione. Noi come insegnanti dobbiamo osservare, cercare di capire per ogni studente quali sono i punti deboli, le criticità, cosa deve migliorare, perché poi queste informazioni dobbiamo essere in grado di comunicarle almeno ai genitori. Ho detto: guardi, suo figlio ha o sua figlia ha questa difficoltà qua. Non riesce a declinare, che ne so, bene i verbi. Lo metta lì e gli faccia fare i verbi. Guardi, le do tutta una serie di esercizi e tutte le sere si fa fare una frase con ognuno di questi verbi in tutti questi tempi verbali. E alla fine, dai e dai, vedrà che oltre ai compiti che gli do, riusciremo a recuperare. Però è l'insegnante che deve essere in grado di dare questa informazione, e l'insegnante sarà in grado di dare questa informazione se ha osservato, se ha capito bene come ragiona, quali sono le difficoltà dello studente. quindi osservare mentre lavorano, mentre svolgono gli esercizi e procedere appunto per piccoli passi. Questo sarebbe l'ideale, proprio dare degli obiettivi differenziati, ma soprattutto non abbassare l'asticella. Cioè, agli studenti che rimangono indietro bisogna dire: va bene, io ti metto in condizioni di recuperare, però poi tu dovrai fare un piccolo lavoro extra per rimetterti almeno al passo con il lavoro di tutta la classe. Come possiamo fare a raggiungerlo? Beh, ci sono delle strategie didattiche che ci aiutano. Quella del peer tutoring. Il peer tutoring che cos'è? È mettere i ragazzi a lavorare insieme, quelli più bravi in alcune materie, con quelli magari che hanno qualche difficoltà. Questo porta a dei vantaggi. Beh, innanzitutto lo studente che ha delle difficoltà, se il peer tutoring è organizzato bene, si sente accolto, si sente più a suo agio, perché un conto è parlare con un adulto, con il tuo insegnante, che genera sempre un po' di imbarazzo, e un conto è parlare col tuo compagno di banco, col tuo amico che ti spiega il problema, che si mette lì magari anche in tono ironico, magari in tono anche scherzoso, ma gli scherzi tra compagni di classe si scherza, va bene, però appunto in un ambiente accogliente, con una persona accogliente, tu riesci a recuperare, perché te lo spiega, non hai paura di fare domande: ma io non ho capito questo passaggio qua, com'è che funziona? E guarda, devi fare così, ma io non ho capito questo passaggio, quest'altro passaggio, com'è che si fa? Guarda, devi fare così. Poi i tutor in questo modo hanno la possibilità di approfondire le loro abilità, perché un conto è studiare e ripetere meccanicamente, ripetere la lezione, un conto è insegnarla, vengono messe in gioco anche capacità comunicative, di sintesi, di creatività nello spiegare, quindi non è penalizzante per il compagno bravo aiutare un compagno in difficoltà, anzi è un'occasione per migliorare altre abilità comunicative, per esempio. E poi l'insegnante non è che scompare in questo, cioè comunque segue i tutor, segue gli studenti a cui è stato affidato un compagno o più compagni. E poi appunto esercizi, pratiche guidate, esercizi guidati, tenere sempre sotto osservazione, stilare dei programmi, ecco, la comunicazione con i genitori, anche i genitori chiedere agli insegnanti: ma qual è la difficoltà? Ho preso un brutto voto, ok, ma qual è la difficoltà? Quali sono i problemi? E noi da insegnanti, se abbiamo osservato bene, dobbiamo essere in grado di dare delle indicazioni precise. Per cui arriviamo quindi alla conclusione di questo episodio. Vi riassumo un po' i temi che ho trattato oggi. Principianti ed esperti ragionano in maniera diversa, vedono il mondo con occhi diversi perché hanno schemi mentali diversi, e noi dobbiamo da insegnanti accorgerci quali sono le caratteristiche di questi insegnanti, di questi studenti, capire le loro difficoltà e individuare delle strategie didattiche che ci consentano di portare avanti la classe verso gli obiettivi che ci siamo prefissati. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio e prima di salutarvi vi invito a parlare di scuola efficace, dove innanzitutto commentatelo sulla piattaforma Telegram t.me scuola efficace, così animiamo anche la discussione, commentate questo e gli altri episodi su t.me scuola efficace. Mettete 5 stelle sulle piattaforme, date una valutazione alta su Spotify, su Apple Podcast, se avete trovato utile questo episodio, ma anche solo per riconoscere il lavoro di studio che io tutte le volte metto su, grazie. E condividete questo episodio su tutte le piattaforme social, ma soprattutto usate il social tradizionale, quello del passaparola. Parlatele ad amici che hanno figli che vanno a scuola, insegnanti, studenti, genitori, chiunque possa essere interessato a capire meglio la scuola e soprattutto voglia con scuola efficace cambiare la scuola. Sì, perché scuola efficace è la scuola che cambia la scuola. Ciao, ci vediamo alla prossima.